Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Oggi sarai con me in paradiso. Tutto è compiuto. Frasi che Gesù ha detto sulla croce e che continuiamo, sulle quali continuiamo a riflettere. Quella di oggi è questa che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Gesù è in agonia, appeso su una maledetta croce, e sta subendo, innocente, una delle più crudeli torture inventate dall'uomo. La sofferenza fisica e spirituale invade ogni parte del suo corpo. In quel momento il suo sguardo si posa su due persone che ha tanto amato e che ama: Maria, sua madre, e Giovanni, il più giovane dei discepoli, da come sappiamo, che era, al quale era particolarmente legato. Anche loro, ai piedi della croce, condividono la sua sofferenza. E il dramma che si stava consumando davanti ai loro occhi era proprio impresso nei loro occhi, nel loro volto. Anche loro stanno soffrendo, in particolare sua madre. Gesù, nonostante le atroci sofferenze, prova compassione per loro. E di loro si preoccupa, del loro futuro. Questa preoccupazione di Gesù per la madre, la richiesta di perdono per i suoi aguzzini, le parole di speranza rivolte a uno dei ladroni, mettono in luce veramente il suo impressionante amore. Pensate, stava soffrendo come inimmaginabile. Eppure queste tre frasi dimostrano un Gesù che esce dalla sua sofferenza e pensa agli altri. Quando riusciremo ad amare come lui ha amato? Quando riusciremo a volare sopra le nostre disgrazie e posare lo sguardo intorno a noi, a chi ha bisogno? Quando avremo la forza di uscire dal nostro naturale egoismo per andare sempre, comunque, in qualsiasi circostanza, incontro al prossimo? Gesù, vedendo il sangue che gli colava dalla fronte, la corona di spine faceva appunto uscire del sangue, l'atrocità delle sue sofferenze non gli impediscono di vedere. Gesù, nonostante tutto, vede la madre, vede Giovanni. Era soprattutto l'amore che provava che gli ha permesso di guardare oltre se stesso. Sappiamo che la malattia, spesso la sofferenza, annebbia il nostro sguardo. Quando siamo nella malattia, nella sofferenza e nel bisogno, siamo talmente concentrati normalmente su noi stessi che non riusciamo a vedere oltre la nostra sofferenza, oltre le nostre disgrazie, oltre ciò che è di ostacolo al nostro benessere. È un'esperienza che ci accomuna, credo che non dire niente di particolare. Abbiamo bisogno di essere curati, di essere coccolati in quelle circostanze. E guai se qualcuno sminuisce la nostra sofferenza. L'amore vero, l'agape, quello che Gesù provava per sua madre, per Giovanni e per tutti noi, gli comunica quello che definirei una forza sovrumana. Gesù cessa di occuparsi di sé, e ne aveva ben donde, e si preoccupa di quei due, della madre in particolare. All'inizio della Bibbia leggiamo che Dio vide che era tutto buono, quindi abbiamo a che fare con un Dio che vede, non è un idolo sordo, cieco, muto. Un idolo, Dio è un Dio che vede, e il suo vedere va oltre il guardare, va oltre il guardare, va oltre il solo guardare, e il suo vedere è lo spunto per l'azione, è lo spunto per tessere una relazione. Poi Dio ha visto la solitudine di Adamo, che stava lì a girarsi i pollici o giocava con qualche cosa. E allora dice, ma questo non è buono. Dio vide che questo non era buono e quindi dà all'uomo un altro se stesso diverso da lui, che può in qualche modo colmare quel vuoto della solitudine. Il creatore poi ha visto il grosso guaio combinato da quei due e vide anche il loro precario nascondiglio, no? Quando Dio dice Adamo dove sei, sapeva benissimo dov'era, ma l'ha detto soltanto per farlo uscire da quel precario nascondiglio. Richiamo allo scopo proprio di farlo uscire fuori. Il Signore vede e il Signore parla. Dio ha poi visto l'inutile tentativo, sempre dei due, dei nostri progenitori, di rimediare a quel grosso guaio che avevano causato con delle foglie di fico. Dio ha visto anche quello e provvede per loro un abito più consono a quella nuova situazione. Dio vede e provvede. Passano gli anni. Israele sta soffrendo sotto la tirannia di Faraone e lo scrittore del libro dell'Esodo ha cura di ricordarci questa frase molto molto bella. Dio vide che i figli di Israele, la loro situazione, e ne ebbe compassione. Dio provvede perciò un liberatore. Mosè e accompagna miracolosamente, come sappiamo, il popolo lontano dall'opprimente schiavitù in cui erano. Sì, il vedere di Dio è sempre accompagnato dal verbo provvedere. Dio vede e provvede, si dice, ed è vero. Sappiamo che Dio ci vuole simili a Lui. Hai capito? Dio ti vuole simile a Lui. Dio mi vuole simile a Lui. Un grande progetto di Dio, eh? Ci vuole tutta la vita e non basta neanche. Comunque, quello è il progetto. Se Lui può vedere e provvedere, vuole fare anche di noi delle persone capaci di vedere e provvedere. Un episodio dei Vangeli sottolinea in maniera significativa la necessità di vedere nel modo giusto. Giunsero a Betsaida, scrive, e a Gesù fu condotto un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Egli prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò negli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò: vedi qualcosa? Gesù opera e chiede: vedi qualche cosa? Egli aprì gli occhi e disse: scorgo degli uomini, perché li vedo come alberi che camminano. Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, li guardò e fu guarito, e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: non entrare neppure nel villaggio. Comunque, siamo pienamente guariti dalla nostra cecità solo quando riusciamo a vedere gli uomini come realmente sono. Ossia come li vede Dio. L'essere umano non è un albero che cammina. Non è un oggetto da usare per soddisfare le nostre esigenze. L'uomo non è un ostacolo che intralcia il nostro cammino e il nostro benessere. È un essere da amare. È un essere con il quale condividere il nostro cammino qui sulla terra. Ognuno di noi, io, tu, ognuno di noi, deve essere per l'altro un aiuto adatto, come Eva è stato per Adamo, almeno nel progetto di Dio. Perché? È da sottolineare, il racconto biblico ci fa pensare a questo, è da sottolineare che il peccato ha fatto ingresso nella storia umana dopo che la donna cessò di essere un aiuto convenevole, un aiuto adatto, e offre il frutto ad Adamo. E in quel momento dice che si aprirono gli occhi, in quel momento che successe il fattaccio. Quando Eva cessò di essere un aiuto adatto e diventò strumento di tentazione. Eva, lo ricordiamo, che offre appunto il frutto ad Adamo. Quando cessiamo di collaborare con Dio, quando io cesso di collaborare con Dio, di lavorare con Lui, io posso cadere benissimo, facilmente, diventare un collaboratore del serpente, come Eva. Nel momento che ha cessato di essere un aiuto adatto ad Adamo, è diventato un collaboratore, una collaboratrice del serpente. E diventiamo appunto collaboratori del serpente per il malessere di chi ci è vicino. Molto difficilmente possiamo stare in una posizione neutra, miei cari. Molto difficilmente. Nel momento in cui cesso di vedere gli altri come li vedo Dio, di essere per gli altri quello che nel progetto di Dio, posso veramente entrare in una situazione difficile. Vedere chiaramente perciò è una guarigione completa di maturità spirituale. Vedere in modo chiaro significa andare oltre le apparenze. Purtroppo io mi fermo spesso alle apparenze. Vedere oltre anche ciò che l'altro rende manifesto di sé. Spesso ci sono dei caratteri che manifestano, andare anche oltre quello che la persona manifesta di sé, oltre l'idea che noi ci siamo fatti della persona, quello significa vedere chiaramente. Poi, dopo che Gesù ha visto, Gesù affida: donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. Nell'affidare Giovanni a Maria e lei al discepolo, Gesù stabilisce un principio, una priorità, ed è questa. I due hanno bisogno l'uno dell'altra. Questo è vero nel matrimonio, nel momento stesso in cui io cesso di pensare di aver bisogno di mia moglie, cominciano i guai. Questo è vero nella società civile e questo è vero anche nella Chiesa. L'Apostolo Paolo, quando parla della Chiesa, sapete, usa la similitudine del corpo e così si esprime. Ci sono molte membra, dice, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te. Nel capo può dire ai piedi: non ho bisogno di voi. No, non può dirlo. Non puoi dirlo. Non posso dirlo: non ho bisogno di te. Prima di tutto perché non è vero, e in secondo luogo perché sarebbe una missione di superbia. Una missione di superbia che ci allontana dall'altro. È vero, la società in cui viviamo ci propone questo modello che ce lo propone continuamente proprio. La donna e l'uomo hanno valore solo se indipendenti. La donna indipendente, l'uomo che non ha bisogno di nessuno, questi sono i modelli che ci vengono proposti, modelli che molto spesso assimiliamo, consciamente o inconsciamente. Dio, che ci conosce meglio di qualsiasi altro, ci dice: nessuno di voi può considerarsi completamente autonomo, perché nessuno possiede la totalità dei beni per vivere in totale autonomia. Dichiarare di aver bisogno equivale a dire: non sono autosufficiente. E questo sentimento nasce da un cuore che ha in sé la giusta dose di umiltà. Io ho bisogno di te, perché da solo non riuscirei a vivere completamente il mio essere uomo, il mio essere cristiano. L'uomo vive di relazioni e senza di queste la sua vita è mancante di una delle componenti essenziali. La madre di tutti i peccati è sicuramente la superbia, questo lo sappiamo. È stata questa che ha spinto i nostri progenitori alla disubbidienza, pensando al progetto di vivere una vita autonoma da Dio. Quando gli sono aperti gli occhi, che cosa è successo? Hanno visto che erano autonomi? Hanno visto che erano diventati schiavi di colui che li ha portati a quello stato. Un principio emerge con chiarezza: la consapevolezza di essere stati creati per l'autonomia ci spinge di non essere stati creati per l'autonomia, scusate, ci spinge a realizzare delle sane relazioni con Dio in primo luogo, con gli altri, con i nostri simili in secondo luogo. Gesù è chiamato l'Emanuele. Cosa significa? Dio con noi. E questo nome dato a Gesù dimostra chiaramente la volontà di Dio di vivere con noi, insieme a noi, in relazione a noi. Dio non ha voluto lasciarci soli nel pantano del peccato nel quale ci siamo cacciati, o qualcuno ci ha cacciato. È vero, ci meritavamo questo, ci meritavamo che Dio ci abbandonasse completamente, ma Dio ha usato misericordia, ha usato la grazia. Vedete, la grazia, l'ho già detto altre volte, ma mi piace sottolinearlo, la grazia non è agire secondo giustizia. La grazia è in qualche modo ingiusta, supera la grazia, va oltre ciò che è giusto. Un esempio di come la grazia possa essere ingiusta secondo i nostri criteri è quella frase: Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il sole sui giusti. Se io fossi Dio, altro che piovere sugli ingiusti! Sì, fosse, ma in maniera temporalesca, con i fulmini, con i terremoti completi. Se io fossi Dio, così agirei. No, Dio non è così. Capito questo? Però noi lo consideriamo, Dio fa piovere su quei disgraziati là che tanto. Vedete come la grazia può essere ingiusta. Questo però non esclude l'azione disciplinatrice di Dio, ogni tanto, su certi peccati, quando Lui lo ritiene opportuno. E per quanto riguarda poi la salvezza, la nostra salvezza, lo abbiamo già detto, il suo senso di giustizia è stato soddisfatto dalla morte di Cristo. Quindi la giustizia per Lui, la misericordia per noi. Prima ancora che la ribellione fosse una realtà, Dio aveva già elaborato un piano per riconciliarci a sé. Questo si vede proprio la misericordia di Dio. Allora Gesù è venuto, è vissuto tra di noi, ha realizzato il suo piano divino per la nostra riconciliazione. Ai discepoli, prima di tornare al Padre, Gesù ha fatto questa promessa: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. La promessa, sappiamo, è estesa a tutta la Chiesa, per sempre. La sua presenza in mezzo a noi è assicurata da un sostituto, lo Spirito Santo. Lo sappiamo. Matteo nel suo scritto, interessante questo, provate a pensare al Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo chiaramente c'era chiusa l'esistenza terrena di Gesù. Inizia con Emanuele, Dio con noi. Termina, io sarò con voi. Così esprime quale sia il progetto di vita di Gesù. Dio con noi, Dio in mezzo a noi, Dio che sta con noi, Dio che vuole avere relazione con noi. Dio però conosce la nostra umanità, conosce la mia umanità e sa che ho bisogno di qualche cosa di più concreto, di vedere, di toccare. Per questo motivo, oltre allo Spirito Santo che, come abbiamo detto, è lo sostituto di Gesù, ci ha donato, sapete che cosa? Il fratello e la sorella. Essi non sostituiscono chiaramente lo Spirito Santo. Qualcuno vuole anche questa pretesa, ma lasciamolo stare nella sua follia. Sono stati, però sono suoi strumenti per dare concretezza alla presenza di Dio. Così nel reciproco amore noi siamo dono l'uno per l'altro. Allora, prova a fare una cosa, guardati vicino, a destra, a sinistra, davanti e di dietro, ok? Sei pronto a considerare chi hai vicino un dono di Dio per te? Chi hai vicino, non soltanto quella da destra, a sinistra, marito, moglie, ma anche quello che è dietro, davanti, è un dono di Dio per te, è un dono di... voi siete un dono di Dio per me. Io non lo so se lo sono, ma comunque voi lo siete per me. Poi Gesù si preoccupa. Le parole che Gesù rivolge a sua madre e a Giovanni sono un evidente segno della sua preoccupazione per le persone. Dio si preoccupa di chi ama. Egli in particolare si preoccupa Gesù si preoccupa del futuro di sua madre, vedova e bisognosa di sostegno che forse non aveva in quel momento degli altri figli. Il maestro, nostro maestro, nel suo più famoso sermone esorta ripetutamente i discepoli a non stare in ansia. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di che cosa berrete, di che cosa vi vestirete, quale macchina avrete, né per il vostro corpo, eccetera. Ed ancora, non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo. E ancora, sempre poco più in là, non siate dunque in ansia, cioè, se non l'avete capito, perché il domani si prova. Sapete una cosa? Leggendo il testo, chiaramente, emerge questa verità. Sapete perché Gesù ci esorta a non stare in ansia? Per un solo motivo, perché lui si sta preoccupando per noi. È lui che si sta preoccupando. Non ti preoccupare, io mi occupo e mi preoccupo per te. Quindi il sapere che Dio si preoccupa, che Gesù si preoccupa, è sicuramente il miglior antidoto. Non riesco mai a dirlo alla prima con questo antidoto per l'ansia. Ritorniamo all'Eden, ok? Ancora qualche minuto. Troviamo un uomo che si guarda intorno. Da una carezza al gatto, da una carezza al cane. Non so se ha dato anche una carezza alla tigre, può darsi che allora era così, si poteva fare. E cerca qualcuno col quale tessere una relazione. È vero, davanti a sé c'è il creatore con il quale c'è un rapporto perfetto, ma questo evidentemente non era sufficiente. Sembra quasi una bestemmia dire il tuo rapporto con Dio non è sufficiente per te. Ma è Dio stesso che lo dice. Non è bene che l'uomo sia solo. L'uomo prova a relazionarsi con gli animali, ma pur belli, carini, simpatici, non riesce ad avere una relazione alla pari. Solo un altro se stesso, diverso e uguale da lui, può soddisfare questo bisogno. Vedete, non è soltanto la questione uomo-donna, non è soltanto una questione matrimoniale, di coppia. Emerge chiaramente il bisogno di relazioni. L'uomo è un essere che ha bisogno di relazioni. Avere relazioni non è soltanto un desiderio, è un reale bisogno. Dio vede la solitudine di Adamo e corre subito ai ripari. Sa che l'uomo è un essere sociale, lo sa perché è lui che l'ha creato. Nella solitudine l'uomo non può esprimere in pieno la sua umanità. Proprio per la sua natura sociale. Egli ha bisogno di relazioni, ha talmente bisogno di relazioni che la mancanza di queste, la mancanza di relazioni, la solitudine porta frequentemente al suicidio. Ormai è passato un po' di tempo, ma sicuramente ricordate la morte per suicidio di Robbie Williams e la frase che ha lasciato come testamento. Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse essere soli. Non lo è. La peggior cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. Allora capite bene, c'è questo bisogno. È un bisogno come l'aria che respiriamo e soprattutto per noi cristiani è un bisogno anche spirituale. Noi non possiamo progredire nella fede, non possiamo progredire nella vita spirituale senza relazioni con gli altri. Una grave difficoltà delle relazioni umane è definita con il termine misantropia. Il termine indica la difficoltà o la volontà di vivere nella solitudine rifiutando una vita fondata sulle relazioni. Non voglio certamente indicare la solitudine come un male in sé, delle volte è necessario, no? Un momento di silenzio, un momento di solitudine. La solitudine spesso, quando è circoscritta, ci aiuta ad avere una migliore relazione con noi stessi, con Dio, con gli altri. Gesù ha avuto questi momenti di solitudine, ma sempre in vista della relazione. Sempre in vista della relazione con Dio prima, con il Padre prima, con gli altri poi. Se la nostra relazione e comunione con Dio, pensiamoci bene, non migliora la nostra relazione e comunione con gli uomini, qualcosa è storto. Qualcosa è storto. La misantropia non è caratterizzata solo dal desiderio della solitudine, ma della difficoltà di tessere delle relazioni. E io mi sto chiedendo se non esista anche della misantropia ecclesiale. Proviamo a pensarci. Non ho bisogno di voi. So già abbastanza della Bibbia per vivere una vita autonoma. Qualche volta siete anche noiosi, fastidiosi. Non ho bisogno di voi. Non lo so se anche questa è in qualche modo una misantropia di tipo ecclesiale. La Chiesa è la risposta divina alla solitudine, come a Eva è stata per Adamo, la Chiesa e per gli uomini. Basta guardare intorno a noi per rendersi conto che il peccato ha creato grossi problemi di relazione. Purtroppo anche all'interno della Chiesa tessere sane e durature relazioni non è sempre facile, vero? E chi ha chiesto che le cose facili, che le cose difficili siano da evitare, e spesso proprio nelle cose difficili, nelle cose che richiedono della fatica, dell'impegno, e forse lì che si raccolgono i frutti più maturi. Purtroppo anche nell'interno della Chiesa, abbiamo detto, tessere sane e durature relazioni non è facile, e per questo motivo spesso le evitiamo. Eppure siamo la comunità, quella comunità voluta da Gesù, e che in qualche modo deve essere la risposta divina per il problema della solitudine dell'uomo. Dio ci ha voluto come famiglia. L'amore, lo sappiamo, è un fuoco che deve essere continuamente alimentato, e non sempre questo avviene. Il fuoco ha bisogno di essere alimentato. La relazione, la comunione ha bisogno del tuo contributo, ha bisogno che tu aggiunga un pezzetto di legno a quel fuoco acceso. Se non lo fai, siamo diversi gli uni dagli altri, lo sappiamo, e questa diversità spesso crea ostacoli alle relazioni, proprio perché non riusciamo a vedere nella diversità una fonte di ricchezza. Forse chi ha avuto la pazienza e la voglia di leggere il mio libro sulla Chiesa avrà visto quanto spazio dedico al problema delle relazioni, perché lo sento veramente, perché sento che molto spesso le chiese si bloccano, le chiese cessano di essere tali, una comunità d'amore, perché gli uomini non sanno prendersi carico anche delle difficoltà delle relazioni e superare queste. E nelle relazioni che si trova la ragion d'essere dell'amore. Provate a pensare, come puoi esercitare l'amore senza relazioni? Ma non è soltanto il modo per esercitare, è anche la palestra dell'amore. È la palestra dove ci si fanno i muscoli, e nelle relazioni con gli altri. Come potremmo dimostrare amore senza avere relazioni? Sarebbe un vuoto ciarlare, o per dirla come Paolo, uno squillante cembalo, ossia qualche cosa che fa rumore ma che non crea armonia. La famiglia, la Chiesa, sono i luoghi dove investiamo di più in termini di sentimenti, no? Dov'è che investiamo di più in termini di sentimenti? La famiglia e la Chiesa. Siamo chiamati a investire il nostro tempo, i nostri sentimenti. Bene, miei cari, dico qualche cosa che forse vi farà pensare. Non è alla domenica mattina, o meno soltanto, non è soltanto la domenica mattina che noi possiamo tessere delle relazioni. Perché? In questo momento voi state ascoltando me. Avete forse una relazione con me? Poi, finita la predica, ciao ciao e ce ne andiamo. Beh, non abbiamo lavorato per tessere relazioni in questo modo. Quindi dovremo trovare sempre, questo diciamo che è il momento clou, senz'altro, nel quale riversiamo i nostri sentimenti, le nostre emozioni, la nostra gioia di stare insieme. Ma tessere relazioni è qualcos'altro. A rinunciare o limitare al massimo le relazioni proprio per gli ostacoli che ci sono, per le difficoltà che ci sono, significa non dare all'amore la possibilità di crescere e di diventare più maturo. La relazione è senz'altro una sfida alle nostre capacità di amare. La relazione è una sfida alla nostra capacità di amare. Il misticismo potrebbe avere anche una sua ragion d'essere, ma toglie all'uomo la possibilità di relazionarsi con i suoi simili. Gesù si preoccupa di sua madre e di Giovanni, ma in particolare di sua madre. e nella sua preoccupazione c'è tutta la consapevolezza della necessità della relazione. È nella relazione che troviamo l'altro di cui abbiamo bisogno e che possiamo essere d'aiuto. È nella relazione, miei cari, che noi esprimiamo la nostra umanità e il nostro essere figli di Dio. Amen.